Allora, questo credo che sia importante perché di nuovo ci riporta ai temi dell'uscita dalla New Economy come un'uscita che se da una parte in un certo senso sta rendendo funzionale la guerra, dall'altra parte è un'uscita che però non mi sembra che stia rimettendo in discussione quelle che erano le caratteristiche forti degli ultimi 10 o 15 anni. Cioè, io non credo che, come è stato detto, che ci sia l'apertura di spazi di keynesismo vecchia maniera. Sì, ci sono stati fatti dei interventi, però se guardate, per esempio, io seguito un po' la situazione della Swiss Air in Svizzera, cioè la Swiss Air ha beneficiato di capitali e tanti da parte della nostra confederazione, ma mica per fare dei programmi sociali per i disoccupati, per le persone licenziate, ma per tenere in piedi una serie di strutture che adesso nella nuova compagnia della Crossair in realtà probabilmente saranno destinate a fallire, insomma, perché non si vede bene come la Crossair possa tenere e reggere la concorrenza sul piano europeo. Però questo non è mica keynesismo, questo è, come dire, sostegno, supporto a un ceto, come dire, di potere, a una lobby di potere finanziaria che è riuscita ad imporsi e a strappare con il sostegno dei socialisti, fra l'altro, dalla nostra sinistra, a strappare questo intervento finanziario di sostegno. Ma col keynesismo non c'è veramente niente a che fare. D'altra parte, mi sembra che l'unico keynesismo che io vedo oggi, se vogliamo chiamarlo così, è quello che permette agli Stati Uniti in questi mesi quella che era una situazione tipica della New Economy, cioè il fatto di aver annullato il deficit pubblico, il deficit federale. Oggi si ritorna a parlare di deficit federale perché effettivamente questi disastri e questa accelerazione della recessione negli Stati Uniti ha causato un aumento della spesa statale, ma il passaggio da una situazione di avanzo a una situazione di disavanzo del pubblico comporterà il dirottamento di nuovo di capitali dall'Europa e dal Giappone sul deficit pubblico americano, e questo è keynesismo nella misura in cui gli americani non devono alzare le tasse per coprire il loro deficit, insomma possono addirittura limite diminuirlo, ma insomma, però altri margini in questo senso non ne vedo proprio, anzi semmai tutta la liquidità che è stata creata in questi ultimi 2 mesi è una liquidità che non a caso è in cerca, forse nata di investimenti, e gli investimenti sono ancora sui mercati borsistici e sono quindi, c'è una sorta, come dire, una sorta di coazione a ripetere nella New Economy che non mi sembra sia stata, anzi sia stata, se vogliamo, rafforzata con l'11 di settembre. Se vogliamo vedere le cose, gli effetti dell'11 settembre su un tempo medio-lungo, io direi che la cosa principale sono lo spostamento dell'asse, diciamo, di alleanza dal USA-Arabia Saudita verso la Russia di Putin. Questa mi sembra una cosa enorme, che fra l'altro mi fa sospettare, d'altronde ci sono studi che vanno in questa direzione, recentemente pubblicati, che la guerra in realtà è stata preparata prima dell'11 di settembre, ed è una guerra che ha a che fare con la scelta delle compagnie del petrolio russo, che sono poi americane in realtà, di iniettare petrolio proprio nel mese di giugno per far abbassare prezzo del petrolio al barile, insomma, ed è quello che ha salvato fra l'altro l'economia americana e soprattutto quella californiana, che ha passato tutto l'inverno con la crisi energetica che sappiamo. Alla fine del mese di giugno la decisione di iniettare cioè quella cosa sorprendente, che c'è stato un calo a un certo punto dei prezzi quando tutti, Business Week in testa, avevano scritto il numero dell'ultimo numero del mese dicendo sarà un'estate calda. Ma che caldo, nel giro di una settimana sono crollati i prezzi, e sono crollati per questo intervento. Ora, i paesi arabi, in particolare l'Arabia Saudita, già in giugno sapeva che stava perdendo il potere sull'offerta, sulla produzione di petrolio, il potere sulla regolazione del prezzo del petrolio, tipico dell'OPEC, e questo sicuramente ha fatto girare le palle notevolmente all'Arabia Saudita, che esporta, diciamo, il 90% delle sue esportazioni sono petrolifere, insomma, mentre che per la Russia è solo un quarto, se non sbaglio, delle sue esportazioni. Quindi questa decisione, fra l'altro proprio della settimana scorsa, di Putin, ancora di convincere le compagnie petrolifere russe a non tagliare la produzione, come d'altronde aveva chiesto proprio l'Arabia Saudita, va nel senso di mantenere, di abbassare i prezzi, tenerli sotto i $20 al barile, e di tirare una mazzata micidiale all'economia saudita, che già sta male, per ragioni sue di sperpero, insomma, di ricchezza, eccetera, e che però è un modo di uccidere l'Arabia Saudita senza doverla bombardare. Cioè, se c'era un paese che nella logica della lotta contro il terrorismo andava bombardato, era chiaramente l'Arabia Saudita. Solo che l'Arabia Saudita continua a investire parte degli introiti del petrolio a coprire il 10% del deficit pubblico americano. Quindi capite che per togliere di mezzo l'Arabia Saudita bisogna, insomma, non si può bombardarla così allegramente come è stato fatto per l'Afghanistan. D'altra parte, la stessa cosa, questo spostamento dell'asse dall'Arabia Saudita alla Russia si completa, e io di questo sono convinto, con lo spostamento dell'asse dal Giappone alla Cina. Il Giappone è entrato in una fase di crisi, non di crisi economica interna, che questa è da 10 anni che c'è, ma di crisi di leadership all'interno dei paesi asiatici. Ora gli Stati Uniti stanno in effetti usando la crisi economica interna al Giappone per indebolire lo yen, con la scusa del rilancio dell'inflazione, dando loro l'occasione di creare yen per comprare buoni del tesoro. Di nuovo siamo sempre lì, ti ricordi il 1° maggio che si cominciava a parlare proprio del deficit pubblico americano e di quanta parte conti, insomma. Gli Stati Uniti hanno offerto questa, hanno di fatto convinto i giapponesi a comprare un bel po' di buoni del tesoro americani per creare yen e quindi inflazionare la circolazione di yen, e quindi qual è la conseguenza? La conseguenza è che la svalutazione della moneta giapponese rischia di innescare una svalutazione a catena in tutta la regione, e una cosa che il Giappone per esempio non può permettersi, e soprattutto gli altri paesi attorno al Giappone non possono permettersi. Pensate che la Cina ha già incominciato a comprare, le imprese cinesi hanno già cominciato a comprare porzioni di imprese americane, è mica uno scherzo. Adesso, se pensate che i cinesi si mettano a comprare, quindi figuratevi l'importanza vi ricordate negli anni 80 si parlava dei giapponesi che avevano comprato il Rockefeller Center, eccetera. Vabbè, adesso io non so se arriveremo a quei punti, ma il mercato finanziario cinese è sovracapitalizzato, cioè ci sono poche imprese, ma con tanti capitali che arrivano, molto risparmio interno, e quindi hanno soldi, e con questi soldi possono comprare già delle porzioni importanti di imprese americane. Quindi, ecco, concludo. Mi sembra che con il petrolio abbiamo la fine veramente del Novecento. Il Novecento finisce l'11 di settembre, nel senso che c'è tutta una nuova geopolitica che si sta instaurando, e questa è la vera novità rispetto a una new economy che ripartirà ancora con la centralità a ruotare attorno ai mercati finanziari, attorno alle nuove tecnologie, attorno a un'economia che si è semiotizzata e che ci costringe a pensare a non più essere movimento nel linguaggio, perché è un po' questa la storia del popolo di Seattle, no? Il popolo di Seattle, come l'ha descritto la Klein o altri autori, è un popolo che è nato, ha scoperto il suo corpo lottando contro il logo, ma la lotta contro il logo in un certo senso, lo diceva giustamente l'Economist, l'ha fatto conoscere, no? L'ha fatto emergere, ma è pur sempre di lotta dentro il linguaggio che si è trattato, per quanto importantissima. Credo che questa uscita dalla crisi, se uscita ci sarà, sarà possibile anche se il movimento della moltitudine, chiamatelo come volete, riscopre se stesso, un proprio corpo oltre il linguaggio.
Beh, insomma, hai messo sul tappeto tante di quelle cose per cui uno ha bisogno prima di prendere una camomilla, un caffè, un whisky e poi incominciare a dire qualche cosa. Io penso, solo semplicemente per dare degli schemi alla discussione, scusa, non è che ti voglio rubare, per dare degli schemi alla discussione, che diciamo i due grossi componenti del contributo che ci hai dato sono: una che riguarda questo discorso della finanziarizzazione dell'economia, no? Dietro il quale, secondo me, per la parte che ci riguarda, ce n'è una di assoluta importanza e drammaticità, cioè quella che riguarda lo smantellamento del sistema, chiamiamolo, di Stato sociale europeo, no? Nel senso che noi possiamo dire che c'è il pericolo di privatizzare la sanità, c'è il pericolo di diminuire sostanzialmente le prestazioni dello Stato sociale tradizionale, però ovviamente c'è questo terzo pericolo, che oggi è il più forte, della finanziarizzazione dello Stato sociale, no? Tra l'altro, una cosa su cui poco si discute, e tutti i tentativi che sono stati fatti, cioè diciamo i progressi in questa direzione che sono stati fatti negli ultimissimi mesi dei governi di centrosinistra. Ci siamo dimenticati che una parte, diciamo, della crisi del sindacato italiano, determinata anche dal fatto che, c'è stata negli ultimissimi mesi dei governi di centrosinistra un negoziato molto avanzato sulla finanziarizzazione della previdenza, dei fondi pensione in Italia, della privatizzazione, eccetera, che significava per noi un radicale mutamento delle basi del nostro sistema previdenziale. Secondo me è molto più pericolosa la finanziarizzazione del sistema previdenziale pensionistico della riduzione delle prestazioni, perché significa che le nostre pensioni, le pensioni dei lavoratori dipendenti, vengono giocate in borsa, tanto per dirne una, no? Io non so quanti lavoratori americani hanno perso la loro pensione, diciamo, negli ultimi mesi, no? In seguito al crollo della borsa. Ma questo è uno dei punti più importanti di tutto il discorso della finanziarizzazione, a me sembra. Primo. Secondo punto, diciamo, il discorso che tu fai, diciamo, sulla new economy, il linguaggio, l'attention economy, eccetera. Che anche lì mi sembra un punto. Questo è un elemento che nel dibattito comune oggi in Italia non emerge mai, no? È la cosa più presente agli americani, perché le cose che tu dici, per esempio, quando tu citavi nei tuoi scritti, diciamo, questo guru della new economy che nel marzo del 2000, cioè un anno e mezzo fa, ha detto: attenzione, qui c'è la recessione, e se n'è accorto perché c'è la sentenza di Binghe, eccetera, ha introdotto tutte queste tematiche sul linguaggio, sulla percezione, sul funzionamento dei mercati, del venture capital, cioè di un fatto che se tu in venture capital devi investire su un prodotto, d'alta tecnologia, che o immediatamente produce profitto o non è che può aspettare 3 anni, no? Come si aspettava una volta, e quindi ha bisogno dell'attention, ha bisogno, diciamo, di una risposta del mercato immediata. Se questa non c'è, alla fine crolla, c'è sovrapproduzione di prodotti, eccetera, eccetera. Quindi, ecco, diciamo, Poi dopo alla fine ha introdotto quest'ultimo elemento della old super old economy del petrolio, dell'oro nero, che è quella, diciamo, è la tesi, se vogliamo, oggi più diffusa di interpretazione della guerra in Afghanistan, eccetera. E secondo me anche in parte ha ragione. Cioè, leggevi, non so, si leggeva la stampa internazionale quando è successa la guerra in Cecenia, la spiegazione della guerra in Cecenia era identica alla spiegazione del Vietnam, insomma. C'è il petrolio del Caspio può essere fatto arrivare con determinati oleodotti nel Mediterraneo, in un colpo solo si taglia fuori il petrolio dell'Arabia Saudita, ma si taglia fuori anche il canale di Suez, vuol dire la logistica e il quindi torniamo all'imperializzazione tradizionale. Questo mi sembra il quadro più o meno del contributo che tu hai dato.
Sì, nella realtà io volevo fare prendere appunto fiato a chi è qui, perché volevo ricordarvi due cose. Uno, poi chi vuole fare domande viene qui e questo microfono è a disposizione. Due, ricordarvi tutti gli altri appuntamenti che ci sono nel mese di dicembre. Allora, lunedì prossimo, cioè lunedì 10 dicembre alle ore 21, c'è la presentazione di un libro che si intitola Sotto il vulcano, guerra, imperialismo, globalizzazione. Questo è un libro che è una raccolta, tradotto in italiano, è una raccolta di scritti dove tra gli altri c'è dentro Chomsky, Said, Vandana Shiva, Abu Jamal e altri. In questa presentazione, dentro la cornice della presentazione del libro, vi è un incontro con Ahmed Shavki, che è il direttore dell'International Socialist Review americano, e sarà l'occasione per parlare con lui in un incontro dibattito sul movimento contro la guerra negli Stati Uniti. Questo lunedì. Invece giovedì 13 dicembre alle 9:30 c'è un incontro con gli avvocati che noi abbiamo chiamato diritto di forza, nel senso che sarà con noi la Mottalini, Sodano, Gianangeli, Episcopo, e parleremo ancora una volta di tutti i problemi che chiaramente per noi non sono giuridici ma diventano immediatamente politici e quant'altro. Finisco con diciamo una giornata tra le più lunghe. Prima di Natale non ci facciamo mancare niente, quindi sabato 15 partendo alle 4:30 vi sarà una riunione intitolata Stati Uniti d'America, la situazione interna. A questa partecipano Bruno Cartosio e Mario Maffi, che ci parleranno un po' di tutta la situazione interna degli Stati Uniti. Dalle 9 verranno proiettati due film. Uno è un film del 69 che è Love and Order di Wiseman, e poi un altro, io faccio fatica a dire, I Throw I Was Saying Convicts, che è tanto per, che io non so bene le lingue, ma tanto per capirsi, è un film sulla condizione carceraria, è un film del 2000 di un cesto di Farocchi. Ma non è finita qui, perché alle 10:30 c'è una presentazione di una mostra che si intitola Stati di cattività artificiale ed è a sostegno della campagna internazionale per la liberazione di Mumia Abu Jamal, che sapete benissimo che è dentro dall'82 nel braccio della morte in Pennsylvania, che attende cose poco simpatiche. Bon, adesso respirate, ma chi vuole fare domande può venire.
Dunque, io volevo fare porre due questioni, una a Sergio e l'altra a Christian. Ma molto convinto la cosa che ha detto Sergio Bologna per quanto riguarda la struttura produttiva italiana e per quanto riguarda anche certe forme di specializzazione produttiva che sono profondamente cambiate negli ultimi anni. Ricordiamo che per esempio alla fine degli anni 60 l'Italia era più o meno leader europeo negli elettrodomestici, nei prodotti, parte dei prodotti della filiera alimentare, con dei marchi che sono tuttora noti in tutto il mondo, nel settore automobilistico e nel settore delle materie plastica e gomma, diciamo. Questi erano i, quindi parte della metà, questi erano i capisaldi degli anni 60. Se andiamo a vedere che fine hanno fatto questi quattro capisaldi, che erano il cuore dello sviluppo economico del triangolo industriale dopo guerra, dello sviluppo fordista, oggi questi quattro capisaldi non esistono praticamente quasi più. Esiste un po' il settore alimentare, però non dobbiamo dimenticare che se negli anni 60 il capitale che finanziava l'industria alimentare italiana era capitale nazionale, oggi l'industria alimentare è uno di quei settori che ha visto proprio l'espropriazione di capitale, del capitale nazionale a vantaggio di capitale multinazionale. Di fatto non esiste quasi, se non pochissime, imprese che lavorano nel settore alimentare con capitale nazionale. Sono quasi tutte imprese di quei 180.000 o quel che era miliardi di produzione, sono essenzialmente spesso e volentieri o in buona parte produzioni di subfornitura per multinazionali estere, dalla Danone all'estero, eccetera. Quindi c'è stato un cambiamento strutturale della specializzazione produttiva italiana negli ultimi 30 anni che è pari al passaggio dalle forme organizzative fordiste alle forme organizzative post-fordiste. Quello che volevo chiedere a Sergio è questo: è vero che le imprese, le piccole imprese italiane a conduzione familiare che hanno dato origine ai distretti negli anni 70 e 80, negli ultimi anni sono fortemente internazionalizzate? Ci sono tutti i casi raccontati dai giornali di Treviso Ara, che fanno riferimento alla lavorazione del conto terzo, alla sua fornitura, che dall'area soprattutto dell'abbigliamento nell'area trevigiana sono spostati soprattutto nell'Europa dell'Est, che è l'area di delocalizzazione produttiva più utilizzata e sfruttata dalle imprese del nord-est italiano, in Ungheria, Slovenia, Slovacchia e via dicendo, quasi tutto in settore tessile, settore abbigliamento. Queste sono tutte produzioni, processi di internazionalizzazione dell'economia italiana, sono tutti però settori a basso contenuto tecnologico, rientrano all'interno di filiere produttive internazionali che sono quelle che hanno subito, ma sono settori quelli che hanno maggiormente subito l'internazionalizzazione, la frammentazione, lo sviluppo della subfornitura, della lavorazione del conto terzi, perché sono tutte produzioni ad alta intensità di lavoro e a bassa intensità di capitale, quindi a basso contenuto tecnologico, e soprattutto il lavoro che viene utilizzato non è lavoro cognitivo, lavoro immateriale, ma bensì lavoro brutto, lavoro operaio, lavoro duro anche spesso e volentieri, no? Esiste una componente di lavoro immateriale, di lavoro linguistico, direbbe Marazzi, che è esattamente tutta la fascia, la produzione che riguarda il design, la moda, la pubblicità e la comunicazione del logo che a questi prodotti è attaccato, e questo infatti rimane saldamente in Italia. Ecco, però se noi guardiamo questi tipi di specializzazione produttiva italiana all'estero, quello che è il cosiddetto Made in Italy, che tanto è stato ridecantato soprattutto più all'estero che forse che in Italia, ma anche in Italia, propagandato eccetera, ci si vede che negli ultimi 5-6 anni però le dinamiche dell'internazionalizzazione della produzione a livello mondiale hanno proseguito anche su settori molto diversi da questi, soprattutto su settori a maggior contenuto tecnologico e a maggior intensità di capitale, fino a che si è creata una sorta di gerarchia a livello internazionale, a livello settoriale, per cui noi abbiamo che nei paesi del capitalismo avanzato, essenzialmente Stati Uniti e Nord Europa, magari un po' Australia, meno Giappone, c'è stata una forte concentrazione tecnologica dei saperi, delle competenze, una forte concentrazione finanziaria, e parallelamente a questa forte monopolio, quasi tendenziale monopolio della capacità di generare e sviluppare tecnologia, se dall'altro lato della medaglia c'è stato invece un processo di liberalizzazione delle produzioni, di internazionalizzazione della produzione, creando una struttura gerarchica per cui chi controlla la tecnologia controlla il vero mezzo di produzione. Non è tanto necessario controllare le macchine che fanno i lavori o avere i lavoratori dipendenti, quindi avere il comando diretto sul lavoro. Quello che conta per controllare tutta la filiera produttiva, dalle materie prime fino al prodotto finale, basta controllare la tecnologia. La vera forma di proprietà dei mezzi di produzione è la proprietà della tecnologia, questo è stato ricordato e questo credo che sia un elemento che bisogna sempre tenere presente. Ecco, e quindi la grande competizione a livello internazionale è quella sulla lotta per il controllo della tecnologia. Ecco, in questo ambito io credo che l'Italia si trovi completamente smarcata è fuori da questo contesto. Tutti i tentativi che l'industria italiana, guardiamo il caso dell'Olivetti ad esempio, che alla fine degli anni '80 era riuscita a produrre un computer come l'M24 e la stampante collegata, che era diventata in pochissimo tempo un caso, perché aveva soppiantato le vendite dell'IBM sul mercato europeo, era diventata la prima impresa europea di informatica, era l'Olivetti. Nel giro di 6 o 7 anni l'Olivetti è sparita, no? Quindi è stato un caso di forte successo imprenditoriale tecnologico che nel giro di pochissimo tempo è fallita. Questo anche perché le tecnologie informatiche, come veniva ricordato prima, sono tecnologie ad alto livello di cumulatività tecnologica, cioè nel senso che hanno bisogno di processi di apprendimento e di innovazione continua, per cui se uno si ferma basandosi su un certo prodotto di successo e non continua ad andare avanti è destinato prima o poi a perire. Questo è anche un caso di insipienza e di incapacità imprenditoriale che è molto diffusa in questo paese nonostante il made in Italy, no? Ma, ecco, allora in questo, senza farla lunga, quello che io volevo dire, voglio sapere cosa ne pensa Sergio a riguardo, è che oggi abbiamo una situazione per cui la produzione, quella ad alto valore aggiunto tecnologica, quella che consente le forme di controllo di potere a livello mondiale, è ben posizionata in alcuni ambiti geopolitici che sono essenzialmente in Nord America e sono anche la base del successo e dello sviluppo economico americano negli anni 90. Si è creata una fascia di paesi, diciamo un primo anello di paesi che sono in grado di interagire con questo cuore, con questo core tecnologico di dominio e di potere economico molto forte, che dispone di capitali, di finanze, eccetera, che fornisce c'è una forma di cooperazione speciale, di specializzazione cooperativa, di subfornitura specializzata, ma spesso su piani di parità contrattuale, che sono essenzialmente buona parte dell'Europa, parte del Canada, parte dell'Australia, alcuni settori del Giappone. E poi si sta creando sempre più una serie di gerarchizzazioni a vari livelli di forme di subfornitura e di controterzismo che meno specializzato, quindi più usa e getta in un certo senso, no? E in cui all'interno di questa fascia l'Italia sta poco a poco scivolando da questo punto di vista, perché se è vero che ci sono alcuni settori come il settore delle macchine utensili che in Italia è ancora leader a livello mondiale ed è l'unico settore a contenuto tecnologico decente su cui l'Italia è ancora in grado di dire qualcosa sul piano tecnologico, tutti gli altri settori, anche quelli dei distretti industriali ormai, anche se Montebelluna ha il 75% la vendita di scarponi, non è questo un elemento che conti nelle gerarchie internazionali, e sono più produzioni mondiali ma di nicchia paradossalmente, no? che non vanno a influenzare le dinamiche dello sviluppo tecnologico e quindi determinano le sorti dello sviluppo economico e quindi credo che questo scivolamento, questa subfornitura, questo abbassamento nella scala gerarchica da un punto di vista economico e capitalistica dell'Italia, poi sì, è particolarmente accentuata anche dalle politiche un po' corporativistiche del governo Berlusconi, che però seguono giustamente, come diceva Sergio, un certo cambiamento negli anni 80. Vorrei ricordare anche che alcuni successi dei distretti industriali, cioè il distretto industriale è molto cambiato negli ultimi anni, un tempo era una struttura produttiva sociale sul territorio, trasversale, abbastanza orizzontale, con forza lavoro, competenze, formazioni, economie esterne, economie locali, tutte interne in un territorio, è capitale, banca, struttura creditizia interna. Oggi si è internazionalizzato non soltanto nella produzione ma anche come struttura proprietaria, per cui a Montebelluna per esempio le grandi capitale che viene messo a Montebelluna è essenzialmente fornito da Benetton e da Rossignol, non è più capitale locale, c'è un processo di spoliazione della struttura proprietaria dei distretti italiani, per cui i distretti oggi hanno completamente cambiato forma e sono più all'interno e hanno aumentato il loro grado di dipendenza soprattutto finanziaria. Questo è un altro elemento di debolezza che si aggiunge a quello che dicevo prima. Quindi a questo punto di vista noi stiamo, come dico l'Italia come entità geografica, non so, ovviamente pura entità geografica ma non entità economica o entità sociale o via dicendo, sta diventando un anello del processo di gerarchia internazionale, e su questo credo che bisogna prenderne atto, perché in realtà si parla ancora spesso e volentieri come della struttura economica italiana come una realtà in grado di competere a livello internazionale. Io credo personalmente che questa competizione è stata da molto tempo, già parecchio tempo, già persa, già con la recessione del 92-93 praticamente c'è questo lento declino. Questo mi porta a fare una seconda osservazione, poi concludo a quello che diceva Cristian Marazzi, perché è vero che adesso
mi dovevi fare una domanda.
No, la domanda era questa: se questo, tu hai dato un quadro della struttura di specializzazione industriale, e la domanda è: a livello di quale struttura gerarchica la inserisci? A livello di processi di internazionalizzazione, internazionalizzazione selettiva, non di internazionale generale, perché c'è un processo di internazionale selettiva ben preciso a livello planetario. Io ti ho dato già la mia risposta, però volevo sapere se la vedevi anche tu in questo modo. Prima Christian parlava, un secondo punto, di parlava appunto della guerra in Afghanistan, eccetera, e di guerra permanente, tutte queste cose qui. Io personalmente credo che in realtà ha usato un'espressione quando faceva riferimento ai mezzi bellici non come credo chiamati, non militari, ecco. In realtà credo che a partire dagli anni 90 ci sia stata, cioè questa guerra che è stata in Afghanistan si materializza fisicamente come forma di guerra, di bombardamento, morti, eccetera, ma in realtà è soltanto l'aspetto finale di una situazione di guerra guerreggiata usata con mezzi non militari, che è partita dall'inizio degli anni 90, perché è partita sul piano della finanza e sul piano della definizione delle filiere di produzione internazionale, e quindi degli scontri a livello economico gestiti anche a livello di fondo monetario, piuttosto che Banco Mondiale, piuttosto che Organizzazione Mondiale del Commercio, eccetera, eccetera. E credo che la crisi della finanziaria del sud-est asiatico del 96 del 97, nonché la crisi giapponese economica che perdura da 4-5 anni, che sta entrando in una fase proprio di pesante ultimamente, sono stati tutti gli elementi per cui hanno consentito il drenaggio di risorse finanziarie a livello mondiale e le hanno canalizzate sui mercati borsistici americani. Nel senso che lo sviluppo di piazze finanziarie alternative, soprattutto a livello di Sud America, a livello di sud-est asiatico, sono state spazzate via con la crisi del 97, e la crisi argentina di oggi nasce da quella situazione. Sia la borsa di Buenos Aires che la borsa di San Paolo, quella di Hong Kong, di Singapore e di Tokyo, hanno la loro crisi ha consentito di canalizzare una serie di liquidità per finanziamento dell'economia americana, e quindi ha consentito quella crescita economica americana, no? a scapito arrestando quel processo di sviluppo dell'economia del sud-est, e consentendo un disciplinamento di quelle economie, inserendole in un'ottica di subfornitura controllata e non più fortemente specializzata con potere contrattuale elevato. La stessa cosa può essere nel rapporto tra Europa e Stati Uniti, perché la crescita economica americana negli anni 90 è stata anche possibile grazie alle politiche di restrizione economica che sono state adottate in Europa per costituire l'euro, nel senso che tutto lo sviluppo economico americano è avvenuto a scapito di sviluppi economici di altri paesi, non come qualcosa che si è aggiunto a una dinamica di sviluppo, di crescita economica dovuta ai cambiamenti economici e produttivi di altri paesi, ma la crescita americana è venuta proprio perché è stata interrotta brusca, con un intervento molto, su cui sarebbe molto da dire, sulle piazze finanziarie del sud-est asiatico, e grazie al fatto che in Europa sono state adottate delle politiche di restrizione della domanda, essenzialmente antideflazionistiche e di controllo della spesa pubblica per entrare nei parametri di massa, che hanno consentito appunto la crescita americana. Questi sono tutti elementi che credo mettono in luce che una situazione di conflittualità economica e finanziaria già esistente negli anni 90, e che con la guerra con l'Afghanistan si è evidenziata completamente. Per cui uno degli aspetti sulla guerra in Afghanistan, credo, al di là del fatto del discorso del petrolio, è anche un discorso di mantenimento di equilibri geoeconomici molto favorevoli alla situazione americana, che la recessione della linea economica poteva mettere in crisi, quindi riproporre questa realtà. E poi un altro aspetto bisogna ricordarsi, quando si parla del petrolio spesso si dice che tutto il gioco sul petrolio riguarda la fornitura di petrolio verso il Mediterraneo, eccetera. Personalmente, se si leggono anche le dichiarazioni dei dirigenti delle grandi compagnie petrolifere americane, il vero punto non è tanto la fornitura di petrolio in Occidente, quanto la fornitura di petrolio nel sud-est asiatico, perché le produzioni a maggiore intensità di petrolio, quindi la lavorazione materiale, la produzione manifatturiera reale che ha bisogno di petrolio per produrre, essenzialmente quella che ha bisogno la Cina, ha bisogno il sud-est asiatico, eccetera. Sono zone dove il petrolio lì non esiste, non esiste in quantità irrisoria. Il ruolo cruciale dell'Afghanistan sta proprio nel fatto di essere spartiacque tra i giacimenti del Mar Caspio e il sud-est asiatico. Anche questo volevo sapere chi sembra pensare di questo. Scusate.